Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ho anticipato, caro Stefano. Ciao Stefano.
Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti.
Lo stacchettino dell'inizio. Sì. Allora, caro Stefano, buon pomeriggio a te. Buon lunedì,
a te,
buona
grazie,
settimana.
Buona settimana, insomma, siamo...
Andiamo, ci avviciniamo all'europeo, caro Stefano.
Un giugno molto interessante, vediamo un po'.
Passo dopo passo, con tutte le notizie poi di mercato, questi allenatori che si spostano, no? Italiano, e
piano piano si sta incastrando.
Bologna, sì. Palladino a Firenze.
Sì. Conte Napoli, sì.
Conte Napoli dovrebbe arrivare a giorni questa,
quindi,
questa firma.
Panchine, poi cosa
Fonseca
manca?
Milan. Sì. Ti convince così e così?
No, sì, cioè nel senso che poi e poi Thiago Motta Juve.
E poi Thiago Motta Juve e poi hai visto questo fine settimana un po' di cose
risposte di Platini su Thiago Motta alla Michelle, mi fanno una domanda secca. Thiago Motta sarà il nuovo allenatore, come lo vede come allenatore? Non lo conosco come giocatore, buon giocatore.
Come allenatore non lo conosco.
Risposta...
Ha seguito poco il calcio italiano,
no.
Tu dici che è una risposta maliziosa la sua?
Da Platini, da Leroy.
Allora, Leroy. Ci colleghiamo, sono tutti pronti? Allora, intanto dovevamo fare un collegamento Skype con Coverciano, ma sta piovendo, allora Raimondo lo facciamo telefonicamente. Raimondo De Magistris, ciao Raimondo!
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao,
buon pomeriggio da una piovosa Coverciano.
Bene. Ma c'è un tempo stranissimo questo periodo, una cosa incredibile. Vabbè. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio a Daniele Garbo, il campione.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Presto passa a ritirare la coppa e i soldi.
Sì, dammi il tempo di prenderla sta coppa. Allora, buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Mi volevo prendere un merito.
Quale?
Tanto tempo fa, quando parlavamo degli allenatori emergenti, allenatori importanti, io avevo fatto un nome. Sono molto contento che ieri sia salito in Serie A Paolo Vanoli.
Vero, bravo,
sì. Complimenti, facciamogli complimenti al Venezia che questa promozione, tra l'altro abbiamo anche delle immagini bellissime che ci hanno mandato ieri sera di grande festa a Venezia per questo traguardo. E tu hai sempre sottolineato il lavoro di Vanoli, è vero.
Molto bravo, sì.
Tra l'altro sembra, poi magari ci dirà qualcosa in più Raimondo, che è vero che sta seguendo la nazionale, ma come uomo
sulla
di mercato
di Conte, è un contiano.
È un contiano, no?
Qui a Padova siamo in lutto, lo sapete, sì.
Perché?
Siamo in lutto perché il Padova un disastro in Serie C e il
Vicenza sta là, Vicenza.
Il Vicenza andrà in Serie B sicuramente, vincerà la finale con la Carrarese.
Questa è una gufata.
Mamma mia che gufata.
Partita una gufata Daniele Garbo del Padovan Garbo.
Pazzesca.
Tra l'altro
mi dai
striscia la notizia questa.
Sì, questa la mettiamo proprio. Tra l'altro mi dai anche l'opportunità di dire che domenica noi seguiremo completamente il finale di playoff tra Vicenza e Carrarese, tutto live con la cronaca in diretta con lo studio di Lucio Marinucci. Seguiremo il match proprio con il racconto della partita. Grazie per l'assist a Daniele Garbo, certo per la gufata meno, perché insomma
ma il Vicenza è più forte, non può perdere il Vicenza. Dai, ragazzi.
Continua. Allora Raimondo
andrà in Bean Jeans. Visto che c'è la famiglia Rosso, c'è il figlio, no?
Sì. Presidente. Raimondo, parto da te perché questa mattina, tra l'altro, abbiamo letto anche i comandamenti di Luciano Spalletti, abbiamo anche letto il pezzo su tutto mercato web, i sei comandamenti che adesso mettiamo anche...
Sei comandamenti, dieci comandamenti, ma dove siamo arrivati qua?
Raimondo!
Marco!
Sono a tutti gli effetti sei comandamenti,
sei
li ha chiamati nella sua...
Vai, Raimondo.
Nella sua spiegazione, perché ieri Luciano Spalletti, ieri mattina, ha tenuto questa lezione nell'aula magna di Coverciano con i suoi giocatori per spiegargli cosa vuol vedere dalla sua squadra, quali sono i suoi principi di gioco a cui si deve ispirare questa nazionale. E li ha scritti sulla lavagna di Coverciano, e quindi il pomeriggio, quando poi siamo arrivati noi per la conferenza stampa, subito è balzata all'occhio questa lavagna con i comandamenti di Luciano Spalletti, che poi dopo poco è stata anche oscurata perché evidentemente l'avevano dimenticata lì, e però siamo riusciti a a fotografarla, e sono comandamenti importanti. Insomma, Luciano Spalletti spiega che tipo di calcio vuol vedere dalla sua squadra, una squadra che evidentemente non partirà favorita all'europeo, non ha i giocatori migliori, però ha l'ambizione di diventare la più brava, e quindi questa ambizione va curata.
Senti Raimondo, perdona, noi abbiamo sì. qua i sei comandamenti, no, in bella vista sì.
Punto poi, aspetta, 5. li elenchiamo al volo.
Sì.
Allora aspetta, elenchiamo perché dice punto 1, la pressione continua, togliere fiducia.
Vabbè, interessante.
Controllo
però,
del
il titolo
gioco.
Ai nostri comandanti, nel calcio moderno le cose fanno la differenza.
Esatto. E su questo,
punto
su
5, questo, ricomposizione, tra parentesi, tornare a casa, ma che significa?
Punto 5?
Ricomposizione, tra parentesi, tornare a casa. Cosa significa?
Tornare a casa, risistemarsi in difesa.
Ah, in tornare al suo modo. Io una pensavo, volta per ricomposizione, tornare a casa e poi rifai i compiti a casa. Che ne so?
No,
ah, no, no.
Sì, sì. Tornare in difesa, no?
Tornare in difesa.
Ah, sì, ecco. Sì, riposizionarsi dopo aver perso.
Ma l'ha consegnato a tutti voi? Non ho capito questa cosa qua di questo.
No, non l'ha consegnata a tutti noi. È una è una lezione che lui ha tenuto alla squadra ieri nell'aula Magna di Coverciano, e che è la stessa aula in cui poi noi nel pomeriggio siamo andati lì per la conferenza stampa di Riccardo Calafiori. Quando arriviamo, per poco, però quando arriviamo questa lavagna era ancora lì. Quindi non era stata ancora oscurata, e quindi abbiamo avuto la possibilità di fotografarla e fotografare.
Cioè, ma lui l'ha lasciato appositamente oppure si è scordato? Si è dimenticato?
Bella domanda, questo non ce l'hanno.
Questa è una bella cosa.
Questo non lo sappiamo. Questo
alla
non
prossima
lo sappiamo.
Conferenza, Raimondo, fagli la domanda, mister. Ma lei se l'è dimenticato gli appunti lì?
No, perché se l'è dimenticato,
sì, però sai, secondo me non sono cose, Stefano, nuove rispetto a ciò che dice in ogni
però,
conferenza.
Insomma, è una cosa abbastanza intima. Voglio dire,
esatto,
i nostri comandamenti
elencate. Elencate in una lavagna sono in maniera più didascalica, più di impatto, però in fondo sono molte cose che lui ripete continuamente in conferenza stampa, e lo farà anche oggi, perché poi vi ricordo che oggi è già giornata di vigilia della prima amichevole.
Forse vi ha dato un vademecum, così almeno non dite
esatto, non dite tipo di gioco esatto.
No, le leggo al volo: la pressione continua, controllo del gioco, gestione appunto della palla, legati, distanze di squadra corti e vicini, riaggressione feroce, quella che mi piace tantissimo, sulla perdita di palla, ricomposizione. Anch'io, però, tornare a casa,
gli Avengers,
devi tornare in difesa,
devi supereroi, però, come fa sto calcio.
Ordine, studio e preparazione per tornare a pressare. Quindi la pressione ci deve stare sempre, caro
senza
Stefano,
respiro,
sempre, sempre. Che dite, Daniele?
Servono i supereroi.
E Massimo, Daniele, parto da te. Questi 5-6 comandamenti, insomma, sì, per cercare di recitare un ruolo da protagonisti in questo europeo, pur non avendo forse la squadra di assoluta qualità.
Ma sono i comandamenti, credo, che Spalletti aveva nel Napoli dello scudetto, occhio e croce, no? E sono i comandamenti poi del calcio moderno, in realtà, cioè quello di riconquistare la palla più presto possibile, il più alto possibile, di pressare gli avversari, insomma non mi sembra sia niente di nuovo sotto il sole. Il problema è di vedere se questi giocatori saranno in grado,
ecco,
di osservare questi comandamenti, esatto, nel senso che questi comandamenti richiedono secondo me una doti tecniche notevolissime, e io mi chiedo se l'Italia abbia in tutti i suoi componenti, qualcuno sì, molti, la maggior parte no, secondo me, delle capacità tecniche in grado di soddisfare le richieste di Spalletti. Io ho molti dubbi a riguardo, però non dimentico quello che è accaduto nel 2021, quando Mancini, con una squadra che valeva più o meno questa, occhio croce, andò a vincere l'Europeo, dove non era assolutamente tra le favorite.
Massimo, è una squadra che può fare questo tipo di calcio?
Allora, intanto io proporrei di togliere la faccia del nostro amico Garbo e di mettere un gufo al suo posto, così... In modo tale da avere una bella riconoscenza.
A Vicenza sono preoccupati, insomma, dai, ho capito.
No, a parte i scherzi.
Ma tu ci hai giocato a Vicenza, no, Massimo?
Io ci ho giocato, ho fatto due anni stupendi, ho un ricordo.
Ecco, rivendichi un po'.
Ecco perché. Ecco, senti.
Capito. No, a parte gli scherzi, insomma, credo
che siamo magnagatti tu, Massimo.
Magnagatti, bravo,
bravo. Penso che quello che deve fare Spalletti con i giocatori sia un percorso duro, straordinariamente difficile, stesso identico percorso che ha fatto l'Italia di Mancini,
è arrivata fino in fondo ed ha vinto quella nazionale, questa la reputo comunque secondo me una nazionale importante. Ogni volta, ragazzi, per vincere qualcosa devi essere oltre che forte, molto fortunato. Quindi chiunque nazionale, chiunque squadra di club per vincere un campionato, una coppa, deve avere un percorso anche fortunato, no? Negli infortuni, negli incastri, in tutto quanto, deve andare tutto quanto bene. Quindi penso soprattutto che, vedi, anche noi oggi siamo partiti, è vero che magari Scalvini non era ma ipoteticamente un titolare magari della nostra nazionale, ma ieri si è rotto il crociato, quindi hai già una possibilità in meno rispetto a prima, no? Di far giocare un giocatore forte. Quindi la fortuna prima di tutto, poi seconda cosa, insomma, quello che è stato detto, cioè sono cose che richiedono ormai tutti quanti, non mi sembra che ha scoperto l'acqua calda Spalletti in questo, quindi sicuramente, ripeto, io sono convinto che questa sia una nazionale che può fare bene.
Più forte Stefano di quella che ha vinto l'Europeo o meno forte?
No, non lo so, però ha detto bene Daniele, possono creare le stesse alchimie, le stesse empatie, non sono due, cioè quella che ha vinto l'Europeo non è la squadra più forte dell'Europeo, l'ha vinta perché poi con fortuna, con capacità, caparbietà, è arrivata fino in fondo e poi ha meritato di vincere il titolo. Questa squadra secondo me è leggermente inferiore, però può essere magari uguale o superiore nella voglia, in questo, ecco, questi principi, in questi comandamenti, il saper stare insieme, voler poi marcare una storia, no? Perché poi nelle manifestazioni corte, europee, mondiali, te li trovi lì e devi essere anche fortunato la prima partita, la seconda, la terza, poi maturi una convinzione e vai fino in fondo. Secondo me questa nazionale è una squadra che può uscire subito oppure arrivare fino in fondo e vincere, ecco, quindi la vedo così, perché c'ha un girone molto molto insidioso.
Senti Raimondo, vengo da te così ci fai anche un po' il punto. Accennato Massimo anche purtroppo la perdita di Scalvini, altra tegola non da poco.
Sì, la perdita di Scalvini che si aggiunge a quella di Acerbi, che è stato operato questa mattina e che però giovedì alla vigilia del raduno di fatto alza la bandiera bianca, ed è il motivo per cui quest'oggi è arrivato insieme a Scamacca anche Federico Gatti a completare la lista dei giocatori, fermo restando che poi giovedì, dopo i due test amichevoli, dovranno essere tagliati tre giocatori. Iniziano ad essere tanti gli infortuni per questa nazionale, perché poi se andiamo a ritroso, questa è una nazionale che deve fare a meno dello squalificato Tonali, è una nazionale che deve fare a meno di Berardi, di Udoge che era un titolare, e poi si è fatto male Zaniolo, adesso Acerbi, poi Scalvini. Questi sono tutti giocatori che senza infortunio o squalifica sarebbero stati convocati da Spalletti.
Eh sì, insomma sono perdite che possono avere comunque un riflesso. C'è un ascoltatore che non è d'accordo ad esempio con noi, dice: non sono d'accordo, questa per me è una nazionale molto competitiva, tolta la Francia nessuno c'è superiore, neanche l'Inghilterra. Siete d'accordo?
No.
Ti dico Marco, parto io. Io vidi lo scorso autunno a Wembley Inghilterra-Italia, in quell'occasione onestamente mi sembrava ci fossero due o tre categorie di differenza tra l'Inghilterra e l'Italia. Poi è un europeo, è una competizione secca, può succedere di tutto. Tre anni fa abbiamo trionfato a Wembley, però sulla carta questa è una nazionale che secondo me ha almeno 4-5 nazionali che a livello di individualità tecniche le sono superiori, perché non abbiamo le individualità della Francia, dell'Inghilterra, ma nemmeno del Portogallo. La Germania è la squadra padrona di casa e poi c'è la Spagna. Cioè, secondo me partiamo un gradino indietro rispetto a queste squadre qui. Poi all'Europeo può succedere di tutto,
Che ne pensate, questa è la parte da te qui?
Sì, ci sono tre nazionali più forti dell'Italia. Poi non è detto che tu puoi andare in finale solo per tirare ogni pronostico, ma insomma, che ne so, Francia è proprio un'altra categoria. Per esempio l'Inghilterra, ha detto bene, c'è una differenza. Poi magari stanno messi male, arrivano i giocatori più forti dell'Inghilterra, dalla
oppure
Francia, arrivano,
con questo lavoro si può sopperire magari,
esatto,
a qualche
cioè arrivano scarichi, cioè, tu, però ti devi augurare che vada tutto male alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna, cioè Germania, sono squadre secondo me che hanno qualcosa in più rispetto a noi. Poi tipo azzurri,
ma ci mancherebbe. Massimo,
credo che siamo competitivi, siamo forti, ma non forti quanto l'Inghilterra. Io credo che l'Inghilterra negli anni diventerà una squadra molto forte, e la Spagna la reputo ancora forte, molto forte, la Germania è una squadra forte, la Francia è una squadra fortissima, insomma no, non credo che dopo la Francia ci siamo noi. Noi ci possiamo essere se ci compattiamo, e nei momenti di difficoltà abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra molto molto dura da battere, e credo che se entriamo in campo con questa mentalità e riescano a fare gruppo come lo hanno fatto nello scorso europeo, secondo me diventiamo veramente una squadra difficile da affrontare, e ogni volta è così, tutti vogliono cercare di evitare la nostra nazionale, un motivo ci sarà.
Daniele Garbo?
Ma guarda, il primo obiettivo è superare il girone, che come diceva giustamente Stefano è piuttosto complicato. Sin dalla prima partita l'Albania non sarà un avversario facilissimo, perché avrà un sacco di motivazioni, la prima partita è sempre quella più delicata, non bisogna sbagliarla e così via. Poi abbiamo la Spagna e poi la Croazia, quindi già superare il girone secondo me sarebbe un buon risultato. Dopodiché in una partita secca può succedere di tutto, nel senso che può anche capitare che l'Italia fa la partita della vita, arriva ai calci di rigori e elimina magari una squadra più forte. Però quello che è successo poi in definitiva 3 anni fa, perché 3 anni fa con la Spagna in semifinale abbiamo vinto i calci di rigore, insomma, con la Spagna che ci ha dominato a lungo, è stata la squadra che ci ha dominato più di tutti, la Spagna, in quegli europei, lo ricorderete, perché per il resto l'Italia ha giocato alla pari con tutti. Quindi ecco, l'esperienza di 3 anni fa ci deve insegnare che non bisogna mai partire battuti, che nel calcio non c'è nulla di certo fino all'ultimo fischio dell'arbitro, fino al triplice fischio dell'arbitro, e quindi bisogna andare in campo sempre per dare il meglio. Dopodiché se trovi un avversario più forte, come io immagino, gli dai la mano e gli fai complimenti.
Assolutamente. Raimondo, senti, il programma di oggi?
Allora, il programma di oggi, intanto ti dico, Marco, che questa è anche la giornata dei Fantastici 5 a Coverciano, sì. Quindi oggi sono arrivati a Coverciano i 5 numeri 10, Francesco Totti, Del Piero, è arrivato Baggio, Antonioni e Rivera, oggi pranzeranno con la squadra e poi assisteranno all'allenamento pomeridiano della squadra di Luciano Spalletti. Poi giornata di vigilia, quindi alle 15.30 ci sarà la conferenza stampa con il commissario tecnico, ma anche con Niccolò Fagioli, la grande sorpresa di queste convocazioni. Parlerà oggi in sala stampa, mentre nel pomeriggio parlerà la Turchia direttamente dal Dall'Ara, ricordiamolo, Vincenzo Montella è il commissario tecnico della Turchia, e poi domani sera da Bologna 20.45 il primo dei due test amichevoli prima dell'europeo.
Quando penso a Fagioli mi è venuto in mente il punto 2, controllo del gioco.
Esatto, sì. È assolutamente così, cioè
no,
lì
che sì, no, ma tu controllo del gioco, perché è un giocatore in mezzo al campo che può controllare.
Non è vero, c'era il doppio senso, c'era, no, dai, ma capito tutti.
Vabbè, ho capito, niente. Ma ci sta, insomma, alla fine anche una battuta fa spogliatoio, come certo. Si suol dire.
Ah, ecco, vabbè. No, ma
io penso che Fagioli sia uno di quei giocatori che però secondo me non arrivi all'europeo.
Come ci arriva? No, ma sta già lì, sta già in Germania.
No,
cioè,
beh,
tu pensi che lui lo escluda?
Perdonatemi, ma per me è follia.
Ma perché è
capito,
follia?
Ma
scusa,
sono d'accordo. Per me è follia, ragazzi. Ma è follia. Ma tu
sì, ma già l'avevi detto.
Non hai giocato una partita. Non hai giocato una partita. Da mesi tu convochi un giocatore. Ma
magari vede nell'uno delle caratteristiche che non ha in squadra, Massimo.
Ma non esiste, Stefano, non esiste. Tu stai facendo una cosa che non c'ha senso.
Ma possiamo essere d'accordo, però voglio dire, non... discutiamo, allora, cioè lasciamo perdere quello fuori, quello che è successo, e sono d'accordo. Ma dal punto di vista delle caratteristiche, Fagioli è diverso dagli altri, no?
Ma io non discuto il giocatore, le caratteristiche del giocatore, non discuto l'etica morale del giocatore, non mi interessa. Io non mi interessa questa cosa, mi interessa la follia di convocare un giocatore che non ha mai partecipato a niente con la nazionale, ha partecipato veramente poco. Non è che dici, sai, Totti è stato convocato al mondiale, che non ha mai giocato.
Ma pure Berzotto Totti... nell'82 schierò titolare Gabrini e Paolo Rossi,
sì, ma
facendo
ragazzi, ma
secchi poi dopo quelli che non l'avevano portato.
Io ti voglio bene, ma tu stai parlando di Gabrini e Paolo Rossi,
no, però ci sono
Totti,
delle scelte da parte dei commissari Fagioli, tecnici che...
allora tu mi stai dicendo che ragionando così Fagioli dal primo giorno diventerà un titolare inamovibile.
Fai sapere,
Fagioli sarà protagonista. Buonanni, arrenditi.
Cioè tu dici che questa cosa,
Garbo, ne parleremo.
Questa scelta la pagheremo, cara, ecco, questo vuol
ecco,
dire
un'altra cufata, insomma, ho capito. Raimondo, vedi qua, si accende, questo è un dibattito che rimarrà vivo per tutto l'europeo, caro.
Allora, io prima di salutarvi, che poi sì. Inizieranno le attività stampa, vi dico, sì. che l'impressione iniziale era questa qui, cioè quasi un messaggio. Poi però a sentire Spalletti, Fagioletto da convocato per motivazioni tecniche, quindi ne ha parlato molto bene, a me sorprenderebbe molto a questo punto lo escludesse dalla lista.
Assolutamente, buon lavoro Raimondo, a più tardi. Grazie. Nel collegamento alle 19.50. Grazie. Ragazzi, però questo è un argomento che divide, non c'è niente da fare, poi ognuno è libero di pensarla come
crede.
No, anch'io
non me l'aspettavo, però nel momento in cui ce l'abbiamo, adesso basta. Lo valuto come un calciatore.
Secondo me è già in Germania.
Pure per me.
Però posso dire una cosa?
Sì, vai.
Sono due considerazioni da fare. La prima è che non ha giocato neanche una partita, quindi nessuno sa in che condizioni sia, come sta il giocatore dal punto di vista fisico, atletico, anche tecnico, vabbè, non importa. E poi l'altra considerazione, secondo me, è che è un brutto segnale nei confronti di chi ha giocato tutto il campionato e alla fine è rimasto a casa. Dico un nome a caso, Locatelli, per esempio, no? Che è il suo compagno di squadra della Juventus. Quindi, francamente, io sono rimasto molto perplesso quando ho visto la sua convocazione. Io pensavo fosse un premio, in qualche maniera, per incoraggiare il recupero del giocatore e che poi sarebbe rimasto a casa. Invece, a questo punto, comincio a pensare che se lo porti veramente in Germania. Mm. E questo, secondo me, francamente discutibile.
Allora, ci scrivono al volo, prima di andare in pausa, ci scrivono Bonanni numero uno, la scelta di Fagioli è pura follia, condivido il pensiero, l'eventuale conversazione di Fagioli per l'europeo fa capire come siamo messi male, non abbiamo più giovani di un certo tipo in Italia. Poi dice la nazionale deve essere conquistata sul campo. Vedi come si dividono su questo argomento.
No,
posso aggiungere una cosa?
Il concetto di fondo sul principio di fondo ha ragione Massimo. Poi però nel momento in cui lui compie una scelta, secondo me la fa perché dice si riguarda intorno, sono tutti quasi uguali. Sì, che Fagioli mi sembra diverso.
Forse è l'unico con caratteristiche differenti.
Esatto.
Questo, ma lui l'ha spiegato. Lui l'ha spiegato tecnicamente, ragazzi. La spiegazione tecnica.
Cioè, io vado sul campo e mi affido a Lucianone, commissario tecnico, che vede meglio di noi.
Certo. Bonanni, vuoi aggiungere qualcosa?
No, volevo aggiungere una cosa rapidamente. Ho avuto una notizia in questi giorni, non vi posso dire da chi, da quale nazionale. Ci sono dei giocatori che hanno rifiutato la convocazione in una nazionale, non la nazionale ovviamente. Perché sapete qual è la motivazione? Perché dovevano andare in vacanza con le fidanzate. Allora, se questo è l'amore per la maglia azzurra che coltivano i nostri giovani, secondo me c'è da essere molto preoccupati.
Ma questa è una cosa grave.
Ma cioè, scusami, fammi capire, molto... non della nazionale maggiore.
No, ma di un'altra nazionale importante.
Ma sempre italiana?
Sì.
Vabbè, io ho capito, Daniele, io ho capito.
Vabbè, l'Under 21, che può essere?
Vabbè, questo lo dici tu, però insomma...
Ci sono dei giocatori che hanno rifiutato la convocazione. Leggetevi le convocazioni delle ultime nazionali. Ci sono giocatori che hanno rifiutato perché la motivazione è che avevano prenotato le vacanze e non andare in vacanza con la fidanzata.
Clamoroso,
clamoroso.
Questo perché arrivano subito i dindi.
Esatto. Bravo Stefano, bravo.
Le palanche, come le chiamano a Genova.
Perché già quando stanno in primavera guadagnano le...
Arrivano le palanche.
Bonanni, vuoi aggiungere qualcosa che vada in pausa?
No, penso sia stato detto tutto, sia sulla prima che sulla seconda cosa.
Va bene, allora mi fermo perché poi apriamo un altro tema tra pochissimo, sempre qui con voi, sempre a Maracanã, TV Radio, torniamo subito, piccolo break.